Minime.
Scritti e appunti di grandi musicisti. Pablo Picasso lo raffigura pacatamente seduto con le due grandi mani allacciate fra loro, gli occhialini tondi sul naso, i baffetti spioventi, gli occhi di taglio vagamente mongolo. Durante uno dei suoi innumerevoli viaggi per l'Europa, Igor Stravinsky si trova a passare la frontiera italiana diretto in Svizzera con questo prezioso ritratto in tasca. Sono gli anni del fascismo. Le guardie tenteranno di sequestrargli lo schizzo temendo si tratti di una mappa segreta. Con le dittature, si sa, gli artisti puri hanno sempre problemi. Stravinsky, del resto, aveva lasciato la sua Russia già alla vigilia della rivoluzione, per tornarvi solo negli anni 60. Il padre cantante lo ha avviato a solidi studi di giurisprudenza, ma la musica, nonostante i pragmatici desideri paterni, ha esercitato fin da subito su di lui un'impressione decisiva.
Un enorme contadino seduto sull'estremità di un tronco d'albero. Un odore penetrante di resine e di legno tagliato delizia le narici. Il contadino non veste che una corta camicia rossa. Era muto, ma faceva schioccare molto rumorosamente la lingua e i ragazzi avevano paura di lui. Anch'io. Tuttavia, la curiosità aveva il sopravvento. Ci si avvicinava. E allora, per divertire i ragazzi, egli si metteva a cantare. Il canto era costituito di due sillabe, le sole che riusciva a pronunciare, prive di qualsiasi senso, ma che alternava con un'incredibile destrezza in un movimento assai vivo. La cosa mi divertiva pazzamente. E a casa mi sforzavo con molto zelo di imitare questa musica. Tanto e così bene che mi proibirono di servirmi di un accompagnamento così indecente. Un altro ricordo che mi ritorna spesso è il canto delle donne del villaggio vicino. Assai numerose cantavano all'unisono ogni sera, regolarmente, ritornando dal lavoro. Oggi ancora conservo il ricordo netto di questo motivo e del modo con cui lo cantavano. E quando lo riprendevo a casa, imitando il loro modo di cantare, ero complimentato per la precisione del mio orecchio.
Il canto delle donne ha da sempre in Russia un posto rilevante. Per cantare le ragazze si riuniscono nelle izbe, le tipiche case di legno, riecheggiano nei loro cori di campagna, che celebrano la raccolta del grano, gli echi dei canti ascoltati in chiesa. Per Igor Stravinsky la musica è materia quasi fisica.
Desidero ricordare qui un'osservazione che mi fu fatta da Rimsky-Korsakov quando più tardi, essendo diventato suo allievo, gli chiesi se facevo bene a comporre sempre al pianoforte. Alcuni compongono al pianoforte, altri no, mi rispose. Bene, voi comporrete al pianoforte. In realtà io compongo al pianoforte e non me ne dolgo. Anzi, penso che sia mille volte preferibile comporre a contatto diretto con la materia sonora che non comporre immaginando questa materia.
Attraverso il suo primo maestro Rimsky-Korsakov, Stravinsky amerà soprattutto i musicisti francesi, ma anche Dukas, Ravel e naturalmente i connazionali, primo fra tutti Tchaikovsky. I poeti simbolisti, l'impressionismo, l'avanguardia in generale esercitano su di lui un fascino precoce. Sono i primi del Novecento. In Russia sta declinando l'aristocrazia zarista, cresce il malcontento dei contadini, la guerra col Giappone e un susseguirsi di attentati aumentano la tensione. Meglio staccarsi dalla patria. Tra le personalità che incontra a Parigi, Stravinsky colpirà il cuore e la mente di un personaggio davvero particolare. Sergei Diaghilev, intellettuale, compositore fallito, pittore, impresario e mecenate, è mosso dal sacro obiettivo di agire per far conoscere l'arte russa in tutto il mondo.
Ciò che mi colpì innanzitutto in lui fu il grado di resistenza e di tenacia che egli raggiungeva quando perseguiva uno scopo. Faceva sempre paura e nello stesso tempo dava un senso di tranquillità il lavorare con quest'uomo. Tanto era eccezionale la sua forza. Faceva paura perché ogni volta che sorgeva una divergenza di opinioni, lottare con lui era molto duro e molto faticoso. Dava un senso di tranquillità perché insieme a lui si era sempre sicuri di arrivare quando non esistevano tali divergenze.
Diaghilev porta in Francia i balletti russi e nel 1909 chiede a Stravinsky la partitura per L'uccello di fuoco, che sarebbe stato rappresentato l'anno successivo, un soggetto tipico della tradizione russa così vicina al gusto dell'Oriente. All'epoca il balletto non gode la fama e il rispetto di oggi, grazie anche a certi intellettuali e musicisti cosiddetti seri. Segno dunque di una grande disponibilità in Stravinsky quella di misurarsi con arti definite minori. L'uccello di fuoco comunque sarà un gran successo. Nel suo studio di Parigi, intanto, mentre lavora a questo balletto, già concepisce la Sagra della Primavera. Successivamente, rifugiatosi in Svizzera, mette da parte la Sagra per porre mano a un nuovo balletto, Petrushka. La storia è molto semplice. In una fiera della settimana di Carnevale, un teatrino allestisce la sua baracca. Il capocomico ha 3 burattini, Petrushka, il moro e una ballerina. Petrushka ama la ballerina, che gli preferisce il moro, il quale a sua volta ucciderà il rivale. La bellezza della storia è tutta nelle umanissime passioni dei burattini, nell'alternanza fra realtà e favola, fra idillio e tragedia. Gran successo a Parigi nel giugno del 1911.
Componendo questa musica, avevo nettamente la visione di un burattino subitamente scatenato, che con le sue diaboliche cascate di arpeggi esaspera la pazienza dell'orchestra, la quale a sua volta gli replica con le minacciose fanfare. Ne segue una terribile zuffa che, giunta al suo parossismo, si conclude con l'accasciarsi doloroso e lamentevole del povero burattino.
Accantonato il povero burattino, Stravinsky riprende la Sagra della Primavera. Qui egli vuole descrivere un semplice rito pagano. Vecchi saggi seduti in cerchio osservano la danza di una giovinetta che essi sacrificano per ingraziarsi il dio della primavera. La prima parigina del maggio 1913 sarà un fiasco, troppe novità, e gli ascoltatori rimangono smarriti. Per i più, la primavera suscita ancora il ricordo di interpretazioni romantiche, cinguettii di uccellini, suggestioni bucoliche. Tutt'altra musica, quella di Stravinsky.
Quale sia stata l'esecuzione durante lo spettacolo, non posso giudicare, avendo abbandonato la sala dopo le prime battute del preludio, che sollevarono immediatamente risa e canzonature. Ne fui indignato. Queste manifestazioni, dapprima isolate, divennero tosto generali e, suscitando d'altra parte delle opposte manifestazioni, produssero in breve un chiasso infernale. Durante tutta la rappresentazione rimasi tra le quinte, a fianco di Nijinsky. Questi stava in piedi su una sedia e gridava a squarciagola i ballerini. 16, 17, 18. Si servivano di un conteggio convenzionale per segnare le battute. Naturalmente, i poveri ballerini non sentivano niente a causa del tumulto della sala e del loro calpestio. Io ero costretto a tenere per il vestito Nijinsky fuori di sé dalla rabbia e in procinto di balzare in scena da un momento all'altro per fare uno scandalo. Diaghilev, per far cessare il fracasso, dava ordine agli elettricisti ora di accendere, ora di spegnere la luce nella sala. È tutto ciò che ricordo di quella prima.
Ma che cosa non era piaciuto al pubblico nella sagra? Forse la grande stilizzazione di questa musica, l'idea del conflitto primitivo ed eterno fra individuo e massa. I tempi sono maturi per le più grandi dittature della storia contemporanea. Ma, avverte Stravinsky, attenzione, la musica non esprime il suo tempo.
Io considero la musica, a cagione della sua essenza, impotente a esprimere alcunché. Un sentimento, un'attitudine, uno stato psicologico, un fenomeno naturale. L'espressione non è mai stata la proprietà immanente della musica. La musica è il solo dominio nel quale l'uomo realizza il presente. A causa dell'imperfezione della sua natura, l'uomo è destinato a subire il passare del tempo, delle sue categorie del passato e dell'avvenire, senza poter mai rendere reale e pertanto stabile quella del presente. Il fenomeno della musica ci è dato al solo scopo di stabilire un ordine nelle cose, ivi compreso, soprattutto, un ordine fra l'uomo e il tempo. Per essere realizzato, esso esige pertanto necessariamente e unicamente una costruzione. Fatta la costruzione, raggiunto l'ordine, tutto è detto. Sarebbe vano cercarvi o aspettarsi altro. È proprio questa costruzione, questo ordine raggiunto, che produce in noi un'emozione di un carattere del tutto particolare, che non ha niente in comune con le nostre sensazioni correnti e le nostre reazioni dovute a impressioni della vita quotidiana. Lo capiva bene Goethe, che diceva l'architettura essere una musica pietrificata.
L'incanto del musicista di fronte alla musica in sé, alla musica in quanto tale, in quanto architettura di suoni, può stupirci. In realtà deve suggerirci che sta accadendo qualcosa di nuovo nell'agitato inizio del Novecento. Finita la Prima Guerra Mondiale, vede la luce l'Histoire du soldat, pure tratta dalla tradizione popolare. Tornando dalla guerra, un soldato patteggia col diavolo glorie e fortune illusorie, finendo nelle sue grinfie. Elementi jazz e folklore russo si fondono. Si prefigura uno stile tipico del Novecento che userà moduli e materiali della musica d'ogni genere, un'altra conferma al fatto che qualcosa sta accadendo. Una curiosità, nella prima rappresentazione dell'Histoire du soldat l'orchestra è molto ben in evidenza per volere dello stesso Stravinsky. C'è una ragione.
Ho sempre detestato ascoltare la musica a occhi chiusi, senza che l'occhio vi prenda parte attiva. La vista del gesto e del movimento delle varie parti del corpo che la producono è una necessità essenziale per afferrare la musica in tutta la sua pienezza. Infatti ogni musica, dopo essere stata composta, esige ancora un mezzo di esteriorizzazione per essere percepita dall'ascoltatore. In altre parole, la musica ha bisogno di un intermediario, di un esecutore. Se questa è una condizione inevitabile, senza la quale la musica non può giungere a noi, perché volerla ignorare o sforzarsi di ignorarla? Perché chiudere gli occhi davanti a questo fatto che è nella natura stessa dell'arte musicale? In verità, coloro i quali pretendono di non poter godere pienamente della musica che ad occhi chiusi, non la sentono meglio che se avessero gli occhi aperti, ma l'assenza di distrazioni visive dà loro la possibilità di abbandonarsi a fantasticherie cullate dai suoni, e ciò è quanto costoro preferiscono di gran lunga alla musica stessa.
Vedere la musica, dunque. Lasciarsi incantare, cioè, dalla sua essenza pura. Questo motiva forse la disponibilità di Stravinsky nei confronti della danza? Trasferitosi ormai stabilmente a Parigi, compone ancora un balletto, Pulcinella, quindi Oedipus Rex, da Sofocle, su testo latino di Cocteau.
Che gioia scrivere musica su di un linguaggio convenzionale, quasi rituale, di un livello così alto che si impone di per sé stesso. Non ci si sente più dominati dalla frase, dalla parola nel suo stretto significato. Colate in uno stampo immutabile che assicura a sufficienza il loro valore espressivo, non richiedono più alcun commento. Così il testo diviene, per il compositore, una materia puramente fonetica. Diventa possibile scomporre a volontà e accentrare tutta l'attenzione sull'elemento originario che lo compone, vale a dire la sillaba. Questa maniera di trattare il testo non era quella adoperata dai vecchi maestri dello stile severo? Per secoli fu pure questa l'attitudine della Chiesa nei confronti della musica, che si trovava così impedita di cadere nel sentimentalismo e quindi nell'individualismo.
Alla Chiesa e alla religione Stravinsky si riaccosta verso la fine degli anni venti. Ha appena incontrato Maritain, ha letto La vita di San Francesco di Jürgensen ed ecco allora nel 1930 la Sinfonia dei Salmi, descritta come uno dei più alti atti di fede musicale d'ogni tempo, e la Messa per voci bianche, maschili e fiati, composta nel 1948 negli Stati Uniti, dove si è stabilito già da 8 anni. Ma ecco soprattutto La carriera del libertino, opera in 3 atti su testo del poeta Winston Oden. La sperimentazione, la ricerca di nuove possibilità, non gli fanno dimenticare le regole.
La necessità di una restrizione, di un contegno volontariamente accettato, deriva dal profondo della nostra stessa natura e si riferisce non solo alle cose dell'arte, ma a tutte le manifestazioni coscienti dell'attività umana. È l'esigenza di un ordine senza il quale non si fa niente e con la scomparsa del quale ogni cosa si disgrega. Ora, qualsivoglia ordine richiede una restrizione, ma sbaglierebbe chi vi scorgesse un ostacolo alla libertà. Al contrario, il contegno, la restrizione, contribuiscono al suo sbocciare e non fanno altro che impedire alla libertà di trasformarsi decisamente in licenza.
Questa percezione della norma, del limite, nonché il gusto per il suono fine a se stesso, dalla voce umana fino al motore di un'automobile, il gusto per il suono come espressione comunque di ordine superiore, avvicina finalmente Stravinsky alla musica dodecafonica. Tutti i suoni hanno pari dignità. Alla dittatura dell'armonia classica, che fastidio le dittature per gli artisti puri, si sostituisce la democrazia dei 12 semitoni. Ciò non significa anarchia, ma nuove regole del gioco. Compone I treni, ovvero la lamentazione del profeta Geremia nel 1958, e Il diluvio, 20 minuti che riassumono il passaggio dal caos alla creazione.
Una volta, un Johann Sebastian Bach era costretto a farsi 10 leghe a piedi per andare in una città vicina a sentirsi Buxtoide eseguire le proprie opere. Oggi l'abitante di qualsiasi paese non ha che da girare una manopola o da mettere un disco sul grammofono per sentire un brano di sua scelta. Ebbene, proprio nell'incredibile facilità, nell'assenza di ogni sforzo sta l'inconveniente di questo cosiddetto progresso, poiché nella musica, più che in ogni altro ramo dell'arte, la comprensione non è concessa che a coloro che vi apportano uno sforzo attivo. La ricezione passiva non è sufficiente. Sentire certe combinazioni di suoni e abituarvisi automaticamente non implica di necessità il fatto di ascoltarle e di afferrarle, perché si può ascoltare senza sentire, come si può guardare senza vedere. La mancanza di uno sforzo attivo e il compiacersi di tale facilità rende pigra certa gente. Essa non ha più bisogno di spostarsi, come faceva Bach. La radio la dispensa. Questa paralisi progressiva può produrre conseguenze estremamente gravi. Sovrassatura di suoni, stufa delle loro più diverse combinazioni, la gente cade in una sorta di abbrutimento che le toglie ogni capacità di discernere e la rende indifferente alla qualità stessa dei pezzi che le sono offerti. È più che probabile che una simile disordinata sovralimentazione le farà perdere ben presto l'inclinazione e il diletto per la musica.
Stravinsky è stato profeta? Forse no. Sicuramente profeta di un'innovazione inevitabile del linguaggio musicale, che non gli rende la vita facile negli ultimi anni, osteggiato da coloro che egli definisce gli aristarchi della critica musicale e a fatica apprezzato dalle giovani generazioni che pure lo cercano. Si spegnerà quasi novantenne nel 1971 a New York, fedele a quanto aveva affermato circa 40 anni prima.
Purtroppo la comunione completa è tanto più rara quanto più si manifesta la personalità dell'autore, quanto più egli elimina tutto ciò che gli viene dall'esterno, tutto ciò che non è lui e in lui, tanto più si rischia di urtare contro l'aspettazione della grande massa che è sempre colpita dal contatto con qualcosa cui non è avvezza. Tale atteggiamento non potrà di certo farmi deviare dalla mia strada. Non mi vedrà sacrificare ciò che amo e ciò a cui tendo per soddisfare rivendicazioni di gente che nel suo accecamento neppure si accorge di invitarmi, né più né meno, a far macchina indietro. Lo sappiano bene costoro. Ciò che essi vogliono è finito per me, e seguirli sarebbe far violenza a me stesso. Io non vivo nel passato e neppure nell'avvenire, sono nel presente. Ignoro di che sia fatto il domani. Non posso aver coscienza che della mia verità di oggi. Sono chiamato a servire questa verità e la servo con piena lucidità.
Gentili ascoltatori, questo programma è terminato. La voce di Igor Stravinsky era di Norman Mozzato. Le nostre fonti letterarie: Stravinsky di Giampiero Tintori, edizioni Nuova Accademia, Milano. Vera e Igor Stravinsky, lettere e diari, editore Passigli, Firenze. Di Igor Stravinsky, cronache della mia vita, tradotte da Alberto Mantelli per Feltrinelli. Fra le musiche ascoltate vi segnalo Ottetto per strumenti a fiato di Stravinsky. Ancora di Stravinsky la sonata 1924, La bella addormentata di Tchaikovsky-Stravinsky, estratti da Petrushka, da La sagra della primavera, Notturno ad aggetto dal concerto per due pianoforti, prima scena da Il bacio della fata, tango da Histoire du soldat, ouverture da Pulcinella, Alleluia dalla Sinfonia dei Salmi, doppio canone per quartetto d'archi, Epitaffio. Ringrazio per la realizzazione tecnica Massimiliano D'Angelo, per l'allestimento e la regia Gianberardino Carlucci. Laura De Luca vi dà appuntamento con Minime fra 7 giorni. Vi ricordo che Antologia Cristiana torna in onda invece domani.
Thank you.